Radiabo Centrale Web presenta Timeline, alla riscoperta di personaggi, mode e musica del nostro passato. Guidati da Max Farese e Davide Zini.
Buonasera, rieccoci con Timeline. Parliamo di come la puntata precedente, di telefilm degli anni 80-90. Abbiamo fatto nella prima puntata un po' di cronistoria, diciamo, di come è nato il telefilm, insomma. Io sono Davide Zini, mi stavo dimenticando di presentarmi.
Io sono Max Farese.
No, Max, allora, la cosa difficile per parlare di tutti, che ce ne sono talmente tanti che dobbiamo fare 600 puntate. Perché, allora, abbiamo lasciato la trasmissione precedente dicendo che saremmo andate negli anni 90, però... guardando una lista che ci eravamo fatto, ci siamo dimenticati di veramente dei best di quel periodo. Cito i Robinson.
Ah, i Robinson, mi piaceva, sì.
Io non potevo non guardarli, cioè, era una famiglia...
Anche quella era più sitcom.
Sì, però...
Però ha segnato un'epoca, perché è durata tantissimo. Ha avuto tante stagioni e quindi ha accompagnato delle intere generazioni, non solo americane, chiaramente anche in Europa. Poi meno male che noi abbiamo dei doppiatori fra i migliori del mondo e quindi ce li siamo goduti.
È vero, verissimo, mi ero dimenticato anche di questo particolare, che il doppiaggio faceva veramente la differenza, specialmente negli anni 80, secondo me.
C'erano i doppiatori più bravi, non... molti di questi non ci sono più,
purtroppo.
Ne voglio citare uno per tutti, Pino Colizzi,
oppure Amendola, anche Amendola,
il primo che mi viene in mente,
sì. Amendola, il papà di che lui è stato
Ferruccio Amendola.
Ferruccio Amendola, bravo. Poi abbiamo detto i Robinson, poi c'era la famiglia Bradford, Casa Keaton.
Cioè, Casa Keaton, quella con il nostro amico protagonista di Ritorno al Futuro, no?
C'era quello? Michael J. Fox, esatto.
Michael J. Fox, che purtroppo affetto da una forma di Parkinson molto avanzata. Purtroppo. Comunque ogni tanto lo si vede a qualche cerimonia pubblica, io l'ho amato.
Sì, lui è stato veramente negli anni 80 uno dei personaggi più importanti forse. Di cui poi c'era tre nipoti e un maggiordomo.
Sì, ma io sono un po' più vecchiotto e forse questi sfuggivano al mio radar.
Beh, tra nipote e maggiordomo, secondo me è a 70 addirittura. Non vorrei sbagliarmi, ma secondo me potrebbe essere addirittura a 70.
No, ma non rientrava proprio nei tuoi...
Esatto, ma...
miei preferiti.
Tu dici perché eri un pochettino più anziano, ti piaceva più magari roba d'azione.
Sì, beh, certo.
Cioè, quello sì, può anche starci. Poi, aspetta, torniamo sempre agli anni 80, così le chiudiamo, perché così le diciamo più o meno tutti, quelli che ci ricordiamo. C'era Miami Vice.
Ah, Miami Vice, famoso per essere il primo telefilm che utilizzava musica del momento.
Sì.
Cioè utilizzavano molte canzoni del momento,
sì,
e aveva un ritmo, un montaggio molto serrato.
È vero.
Mi ricordo che all'epoca lessi degli articoli, il primo telefilm che utilizza le canzoni che sono in classifica in quel periodo lì, chiedendo chiaramente i diritti, perché si paga.
Credo che venne fuori anche una compilation che si chiamava
Vice. Sì.
Quindi...
E quindi ottimo montaggio, anche qui ambientazione super hot a Miami, Don Johnson che viveva su un cabinato, come si può dire, un piccolo yacht.
Sì, uno yacht.
Aveva un coccodrillo al guinzaglio, alla catena.
È vero.
E poi l'altro era Philip Thomas Talbot, ma caspita, si chiamava anche lui, quello di colore, il socio.
Sì, quello di colore, non me lo ricordo. Esattamente come si chiamava. Però anche quello lì ha segnato veramente un'epoca per chi come noi. Poi, perché dovete considerare che quasi tutti questi telefilm erano ad orari, non so, per esempio, alle 7 di sera prima del telegiornale, oppure era alle 14:30 appena che si tornava a casa da scuola o qualcosa del genere, quindi arrivavi a casa, mangiavi, ti guardavi, che ne so, io nel mio caso Charlie's Angels, quindi era tutto molto studiata questa cosa. Poi un altro ci siamo dimenticati, l'incredibile Hulk.
Sì, l'incredibile Hulk. Io, grande appassionato di fumetti, già conoscevo tutta, certo, la storia, perché avevo i fumetti della Marvel negli anni 70, li collezionavo. Anche quello è stato come per i dischi. Ho venduto 3.000 dischi, ma ho venduto anche 3.000 fumetti.
Mamma mia,
ho venduto di tutto.
Che peccato.
No, perché si sa che le collezioni poi hanno un valore, però dopo 30 anni, e i 30 anni sono passati, anche 40.
Ah sì, anche di 40 sicuramente. Poi vabbè, c'erano anche Kojak, i chips, che i chips, se ricordate, erano diventati quasi di moda, perché l'occhiale Ray-Ban fatto a goccia, come quello che avevano i chips, in quel periodo era di moda, ecco, diciamo. Non so se te lo
sì, ricordo. Certo, quelli erano stati lanciati dagli aviatori,
esatto,
dai piloti di aerei da caccia.
Esatto.
E poi li avevano ripresi i poliziotti. Sì, anche nella vita di tutti i giorni i poliziotti americani avevano i Ray-Ban.
È vero, è vero, è vero. Ma infatti erano, se ti ricordi, le sfoderavano quasi quando si levavano via per fare una multa o dovevano fermare qualcuno, le vedevi proprio che se le toglievano di dosso come se fossero un
pubblicità documento occulta.
Sì, secondo me sì, assolutamente sì. Poi vabbè, c'erano altri magari un pochettino più meno famosi, però per esempio Quincy, che era un medico, se non sbaglio. E poi c'era
sì,
per quello non l'ho visto un granché. Hillary Queen, che erano dei gialli
anche quelli, esatto. Un investigatore.
Perché andava molto,
stile Sherlock Holmes.
Andava molto, infatti, quel tipo di cosa. Poi c'erano i fantascientifici, quelli di fantascienza, non so, Spazio 1999. Cioè,
certo.
Pensate,
sta tornando molto di moda, perché i ragazzi di adesso stanno riscoprendo i fantasy, quelli sono i padri di Star Trek, i nonni di Star Trek.
È vero, è vero. Assolutamente.
E quindi vanno a ripescare questi vecchi video nel web. Bravi ragazzi.
No,
chi lo fa vede anche un pezzo di storia, diciamo.
Pensa che il titolo, no? Spazio 1999. Cioè, che sembrava quasi fantascienza in quegli anni dire 1999. E invece è arrivata al 99, è arrivato il 2000, è arrivato il 2024. Cioè, se ci pensi, insomma.
Beh, anche 2001 Odissea nello spazio.
2001 Odissea nello spazio. Però, ecco, diciamo che negli anni 80 comunque cominciavano anche a esserci i primi telefilm italiani.
Ah, meno male.
Oppure, o comunque, se vogliamo chiamare serie italiane, che mi sembra più giusto, come dicevi te, che per esempio uno che non indimenticabile direi che era Casa Vianello.
Ah sì, certo, beh, Casa Vianello, anche quello è durato parecchi anni,
sì.
ha dato il giusto lustro a Sandra Mondarini, che era una bravissima attrice, prima era stata una soubrette quando era giovane.
Assolutamente.
Ed erano la coppia ideale, tant'è vero che oggi, quando c'è il marito un po' così
prontolone,
ci si rifà sempre a quello. Sembrate Sandra e Raimondo. Chiaramente questa battuta la può fare solo chi ha più di 50 anni.
Pensa che ho sentito proprio qualche giorno fa, poi dopo ci fermiamo e sentiremo la sigla di... non mi viene più in mente, di quelli di Sandra Raimondo, Casa Vianello. Ho sentito proprio pochi giorni fa che raccontava un aneddoto, cioè una cosa vecchia di Costanzo, che diceva che loro due erano così proprio anche in casa, uguale. Cioè loro non... cioè gli sembrava sempre... Ah, ecco, lo raccontava Fiorello. Perché gli è capitato di passare qualche giorno con loro e dice che gli disse proprio, mi sembra di essere a casa Vianello, perché per loro essere erano spontaneità, non erano cose diciamo molto preparate, quindi era ancora più bello. Quindi Max, ci sentiamo la sigla di Casa Vianello. Entriamo, ma chi è che non l'ha mai canticchiata almeno una volta questa sigla? Che tra l'altro credo che, se non ricordo male, era di Augusto Martelli.
Molto probabile, perché Augusto Martelli siglava, firmava quasi tutte le sigle.
Tutte le sigle.
Bim bam, non sì. So quante te ne potrei dire.
Sì, tutte le sigle, tra l'altro, di Fininvest, perché lui credo che sia stato sempre in Fininvest, non credo che sia mai passato.
Comunque era un maestro d'orchestra, direttore d'orchestra, musicista, polistrumentista, arrangiatore, insomma era un mezzo genio dell'epoca.
Assolutamente, tra l'altro lui credo che abbia scritto diverse canzoni anche per Mina, quindi...
Probabile, sì sì.
Credo che abbia avuto anche una storia, insomma, qualcosa del genere. Quindi passiamo un po' agli anni 90, no? Perché sennò parliamo...
Bene, sì sì, solo degli fammi anni... strada.
ma guarda, gli anni 90 erano più, come dicevi prima, erano delle serie, no? Infatti che la serie sicuramente più famosa di quegli anni è stata Friends, che era, per chi non l'ha mai visto, e questo veramente lo potete trovare in qualsiasi piattaforma, penso, era la storia di questi ragazzi che... abitavano in questo appartamento,
coinquilini
che abitavano in questo appartamento, e ovviamente per tutte le puntate c'erano delle storie nuove, amori, discussioni, cose strane che capitavano all'interno di questo appartamento, ma qualche volta anche all'esterno, ma era tutto fatto in studio, se non ricordo male.
Sì, io chiaramente seguivo questo telefilm perché ero e sono pazzo per Jennifer Aniston, perché anche adesso, anche da ultra sessantenne, Jennifer Aniston dà dei punti a tutti, a tutte.
È ancora una bellissima donna, effettivamente.
Lo vedevo solo per lei. E hanno avuto successo, hanno continuato la carriera quasi tutti.
Sì, più o meno sì. Cioè,
in cinema.
Sì, hanno avuto abbastanza continuità, diciamo.
Come dicevi tu, bisogna avere molta forza d'animo per non essere travolti dal successo e sapersi gestire e trovare delle sceneggiature buone e anche in cinema fare una bella figura, perché quanti poi sono passati al cinema e hanno fatto flop?
È vero, purtroppo...
Poi faremo una puntata sui flop.
Sì, è vero. Beh, dobbiamo ricordare Matthew Perry, che purtroppo proprio l'anno scorso è morto, probabilmente un po' è legato al discorso che facevamo prima. Un altro che ha fatto fatica a sopportare il peso della notorietà. Quindi
molto triste, molto triste.
Molto triste, perché era, a me piaceva moltissimo. Secondo me era degli attori, era il più bravo.
Cioè, talento puro.
Era più talentuoso di tutti, quindi mi è dispiaciuto molto e insomma, mi ha fatto un po'... mi ha fatto un po' pensare quando appunto lui...
Vabbè, anche questo è un altro tema. Allora, una puntata la faremo sui flop.
Ah, flop?
Cinematografici.
Sì,
un'altra puntata la faremo sugli scomparsi troppo presto.
Sì, le meteore.
30 anni, no, scomparsi proprio morti.
Ah, morti, soppa.
Defunti. Vabbè. A 30 anni, a 40 anni. E lì la lista è lunga,
Purtroppo sì, perché dobbiamo mai dimenticarci che il periodo che va tra gli anni 70 e gli anni 80, e anche in parte un po' i 90, le droghe ne hanno fatto molto da padrona. Prima con una, poi con l'altra, e poi con l'altra ancora, alla fine con quelle sintetiche, diciamo, negli anni 90.
Eh beh, certo, è l'argomento che sto trattando io con la musica house.
Esatto.
A lunedì pomeriggio.
Esatto.
L'avvento delle droghe sintetiche che ha stravolto una generazione a cavallo degli anni 80 e 90 ed erano nate addirittura per facilitare l'inserimento nel Vietnam dei soldati. Erano nati per un fine, erano nate queste sostanze per un fine buono, pacifico, di aiuto.
È vero, è vero.
E di ieri la notizia. È di ieri la notizia che Elon Musk fa uso di chetamina, che è una sostanza che nasce per i cavalli, pensa te.
Sì.
È una droga sintetica che ti dà un'euforia, però può dare allucinazioni. E lui dice che ha una ricetta medica.
Tra l'altro dice che lo usa perché per dare soddisfazione agli azionisti, quindi già quello fa anche abbastanza ridere da un punto di vista, però vabbè.
Certo, ma va bene, però ti bruci i neuroni nel frattempo.
Nel frattempo sì, poi non solo quelli probabilmente.
Senti... Certo, non l'arresteranno mai, anche perché è l'uomo più ricco del mondo.
Sì, sì.
Cosa vuoi toccare?
Sì. Senti, facciamo allora a questo punto un'altra pausa.
Sì, andiamo in pausa. Andiamo
che
in
facciamo,
pausa.
Che mettiamo appunto la colonna sonora di Friends. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. Your love life's the only way. Even your year, but I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. I'll be there for you. 'Cause you're there for me too. You're still in bed at 10 and work again at 8. You burned your breakfast so far. Rientriamo timeline con Zini Farese. Stiamo parlando di adesso, di passiamo un po' agli anni 90, come abbiamo iniziato prima a parlare con Friends.
Sì, i telefilm più famosi della nostra infanzia.
Sì, esatto. Beh, noi eravamo già grandini negli anni 90.
Sì.
Quindi, però ci piaceva.
Veramente. Adolescenti, dai.
Va bene, dai. E quindi passiamo già a un altro tipo, un altro genere di telefilm, che era appunto, abbiamo parlato di Friends, e era uscito anche Il Principe di Bel-Air.
Ah sì, esatto, Principe di Bel-Air con Will Smith, esatto. Che era ancora solo un attore, non aveva ancora intrapreso la carriera musicale.
Esatto, però io mi ricordo che lo guardavo sempre, che mi piaceva, e già lì si vedevano le doti, che era sia un bravo attore e spesso in alcuni episodi lui cantava. Quindi
grande mimica. Grande mimica
facciale, grandissimo, è vero. Era molto, poi diciamo che il personaggio l'avevano cucito anche bene. La Sith era molto simpatica, divertente, così, perché era un po' legata a una famiglia ricca di New York che aveva adottato questo ragazzo che era Willis, quindi passava da un ghetto diciamo nero a una famiglia sempre di colore, uno zio sempre di colore, ricchissimo, l'avvocato super in carriera, e quindi, sai, doveva cambiare un pochettino la sua vita, ecco. Cosa che invece più o meno ha mantenuto invece il suo modo di essere quando era appunto nel ghetto americano, però cercava ogni tanto di fare un po', diciamo, il fighetto, no?
Eh sì, ma ha ispirato anche tantissimi in Italia col modo di fare, col suo modo di fare, anche con... la musica hip hop, rap, era quel periodo lì che in Italia andava a questo tipo di fenomeno. Poi, come abbiamo detto prima, alcune scommesse si risultano vincenti. Ha cominciato con Il Principe di Bel-Air e non si è fermato mai.
No, è vero, è vero. Lui è stato veramente una bomba. Poi ha vinto l'Oscar 2 anni fa, se non sbaglio, no?
Sì, sì, certo.
Che c'è stata la famosa scena dello schiaffo, insomma, che poi dopo gli hanno ritirato l'Oscar, insomma, è stato tutto un po' un...
Sì, hanno voluto fare una specie di sanzione, hanno voluto applicare una specie di sanzione.
Sì.
Ma è perché sono molto moraleggianti, sono molto bacchettoni. Se vogliamo, gli americani sono figli dei quaccheri, sono figli dei primi pastori, cioè quel DNA hanno.
È vero, è vero. Purtroppo...
E quindi possiamo dire che in questo caso la scommessa fu vinta, perché il grandissimo successo non solo non l'ha travolto, ma l'ha caricato. Ha avuto contratti dappertutto. Ci sono dei film al cinema. Scusa se passo dalla TV al cinema. Ci sono delle serie come Men in Black, che noi in Italia forse, a cui noi in Italia diamo il giusto risalto, ma in America sono fonte di miliardi di dollari di incasso.
Assolutamente.
Quindi solo con quella lui si è messo a posto per tutta la vita. Vabbè, senza parlare di Io sono leggenda e tutti gli altri grandi successi.
Ma lui è stato veramente...
No, Will Smith sicuramente, a parte il caratteraccio che ha, Will Smith non si può assolutamente limitare, cioè non si può confinare. Will Smith può fare tutto, può fare il drammatico, può fare il comico, può fare il cantante, può fare l'attore.
Assolutamente, assolutamente. Ma adesso stavo pensando e stavo guardando un pochettino altri telefilm che sono nati negli anni 90, per esempio Il Soprano, che era quella famiglia appunto...
Sì, quello con James Gandolfini.
Esattamente, che anche quello lì è stato veramente... è durato dal 1999 al 2007, quindi...
I Sopranos, perché in America, no? In inglese, la grammatica vuole che... E si metta il plurale anche ai cognomi.
È vero.
Cioè la tua famiglia sarebbe Zines.
Esatto.
E la mia Paresis.
Un po' spagnola.
Allora, i Sopranos sono per la TV quello che la saga Il Padrino, è stato per il cinema.
Esattamente.
Lo scoperchiare questo mondo della mafia italo-americana.
Assolutamente vero. Tra l'altro stavo pensando anche un altro telefilm che a questo punto andiamo a concludere perché siamo già arrivati alla conclusione. Un altro telefilm che ha fatto veramente super storia, uno dei miei preferiti, anzi a volte me le riguardo, che era X-Files.
Ah, sì, 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 certo.
X-Files,
X-Files è basato su l'Area 51, quella dove esatto. dovrebbero essere confinati gli alieni, come si dice, ibernati.
Esatto.
E tanti ci credo.
Che erano le indagini dei due agenti, Mulder e Scully, che erano appunto impegnati a capire se c'era qualcosa di vero nel mondo, diciamo, extraterrestre. Ecco. Ci sono state delle puntate epiche, veramente fantastiche. Che anzi, se qualcuno più giovane di noi non le ha mai viste, credo che siano abbastanza attuali anche come tipo di racconto. Anche.
Non abbiamo parlato di Twin Peaks.
Non abbiamo parlato di Twin Peaks, non abbiamo parlato di tante altre fiction. Possiamo poi tornare a parlare un'altra volta.
Va bene.
Quindi noi vi lasciamo anche per questa puntata, che sono sempre troppo brevi quando cominciamo a parlare di questi ricordi.
Sì, perché i ricordi poi si legano anche alla vita privata.
Esatto.
E vanno via come fosse un racconto vero e proprio. Spero che ci seguano con lo stesso entusiasmo con cui noi realizziamo queste puntate di
davvero,
Timeline.
Davvero, hai ragione.
Siamo passati dalla TV al calcio, allo sport in
generale.
Abbiamo parlato
di tante cose che comunque bisognerebbe riprenderle tutte perché ci siamo dimenticati un sacco di cose. Perché non c'è il tempo necessario per poter... Appunto,
le mode, l'abbigliamento, i gadget che usavamo.
È vero. Abbiamo parlato veramente di tante cose. Bene, Max, io ti ringrazio e diamo appuntamento alla prossima puntata di Timeline con Davide Zini.
E Max Farese.